Le 18.35 in punto. E se deve essere estate, estate sia, quindi anche con il palinsesto estivo di Radio Popolare. Buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a Pop Sera. Accompagnamento quotidiano nella tutta l'estate sulle frequenze di Radio Popolare, da quest'ora fino alle 20.30, l'informazione della giornata e del pomeriggio, tutto quello che sta accadendo e gli aggiornamenti. Ogni settimana un conduttore o una conduttrice diversa, questa settimana con me Massimo Bacchetta, andremo fino a venerdì. Lo spazio in mezzo alle 19.30 per il giornale radio e alle 19.45 per Metro Regione. Nella estate di Radio Popolare lo spazio di esteri salta e va in vacanza, quindi teniamo noi le fila di tutto. Benvenute e benvenuti. Un po' di cose anche per parlarne oggi, le cose che stanno accadendo a livello europeo tra Bruxelles e Parigi, tra Consiglio degli Affari Esteri e volonterosi che invece si ritrovano, insomma, nell'ambito dell'Europa si sta parlando un po' di tutto, di un bel po' di cose, poi che si stia parlando soltanto o decidendo qualche cosa, adesso lo andremo a vedere, poi ci sono altre cose che riguardano l'Italia, la legge elettorale, gli emendamenti che vengono presentati nelle prossime ore, va al voto questo testo, ancora non si capisce se all'interno della maggioranza passerà o non passerà. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che agli altri della maggioranza non piace, eccetera. E poi ci sono altre vicende, è una settimana tra l'altro che porta ai giorni di Genova, 25 anni dopo il G8, e Radio Popolare li sta attraversando già da giorni e continuerà per molti giorni ad attraversarla con ospiti, riflessioni, appuntamenti, eccetera. Tutto questo lo andremo a vedere ovviamente insieme a voi giorno per giorno con vari ospiti, ma probabilmente se ascoltate la radio abitualmente l'avete già sentito. Detto questo, che è l'introduzione generale per chi si mette poi magari all'ascolto del palinsesto estivo di Radio Popolare, andiamo a cominciare. E per cominciare tornerei lì dove vi dicevo, tra Bruxelles e Parigi, tra il Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles e i volonterosi cosiddetti che si ritrovano a Parigi, le decisioni che vengono prese o le cose che erano sul tavolo da discutere che continuano a essere soltanto cose in discussione. Niente ovviamente di meglio che andarlo a verificare, quindi ci andiamo subito con il nostro Federico Baccini. Benvenuto Federico.
Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Buonasera, allora partiamo dalla questione appunto il Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles. Parole e parole o poi qualche cosa è stato deciso? E poi ci spostiamo su Parigi, insomma la giornata degli europei. I temi ovviamente erano una valanga prevedibili, dall'Ucraina a Gaza, alle sanzioni eccetera.
Sì, l'ha riassunto bene, la giornata a Bruxelles qui è stata parole parole. Era difficile forse aspettarsi veramente delle decisioni, sarebbe stato il punto di caduta migliore, più auspicato, ma non è successo. E lo è stato su diversi temi, i più importanti, li ricordiamo, sono quelli che riguardano le sanzioni contro la Russia, quindi il grande capitolo sull'Ucraina, e l'altro grande capitolo è quello Israele e, nella fattispecie, le misure contro il commercio tra l'Unione Europea e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Erano due temi grossi su cui era difficile pensare che davvero sarebbe arrivata una decisione, ma comunque ovviamente fino a quando non finisce un Consiglio Affari Esteri non si può mai sapere. E partendo da Israele, quello che c'era sul tavolo erano tre proposte della Commissione, cioè dopo mesi e mesi e mesi si è arrivati a proporre finalmente qualcosa che vada a fermare, o almeno questa è la proposta, in parte o in tutto il commercio tra l'Unione Europea, appunto come dicevo, e le colonie israeliane in Cisgiordania illegali. C'erano tre proposte sul tavolo, Nessuna di queste è stata adottata, ma non tanto per una questione di merito, quindi di che cosa si va a fare effettivamente, quanto, e questo sembra una questione tecnica, ma è veramente politica, quanto con che voto si va a votare, cioè con che tipologia di decisione si va a votare. Questo perché? Perché ci sono due modalità di votazione, o la maggioranza qualificata, e questo significa quindi mettere insieme 15 paesi membri che esprimono il 65% almeno della popolazione dell'Unione Europea, oppure l'unanimità, quindi tutti devono essere a favore. Non è chiarissimo se queste sono misure commerciali e quindi serve la maggioranza qualificata, e quindi è più semplice arrivarci, o se queste sono sanzioni e quindi serve l'unanimità. E sappiamo che con l'unanimità si va veramente poco distante perché la Germania è scettica, la Repubblica Ceca è apertamente contraria, l'Ungheria, anche se non c'è più Orbán, diciamo che è molto più contraria che favorevole. E quindi si sono fermati lì, le parole sono state solo parole, si andrà avanti a discuterne, ma non si è arrivati a nessuna decisione su questo primo file.
Allora, per continuare nella fotografia, se lì parole parole sul fronte invece Parigi i volenterosi cosiddetti, no, volenterosi, com'è che si chiamano? Sì, volenterosi,
Sì, volenterose.
che si ritrovano, eccetera, lì c'è aria di decisioni o ugualmente di parole parole?
Appunto, è questo,
Uguale.
oggi diciamo che poi soprattutto sull'Ucraina c'è stato questo contrasto a Bruxelles, non si è arrivati nemmeno sull'Ucraina ad ottenere un accordo sul 21° pacchetto di sanzioni, forse ci si arriva mercoledì, e invece a Parigi quantomeno qualcosa di concreto lo possiamo registrare, per esempio che il Regno Unito parteciperà al prestito congiunto dell'Unione Europea da 90 miliardi di euro a favore appunto a sostegno di Kiev, sia per la parte del sostegno del bilancio del paese, sia per le spese militari. Ma poi c'è anche tutta la questione dei 9 paesi, tra cui anche l'Italia, che hanno creato questa coalizione antibalistica, quindi a sostegno come dire, della protezione antimissili balistici che arrivano dalla Russia, appunto, quindi a sostegno anche armato dell'Ucraina come difesa. Quindi diciamo c'è un contrasto, soprattutto per il fatto che la riunione dei volenterosi è arrivata appena dopo è finito il Consiglio Affari Esteri. Infatti il ministro Tajani, tra gli altri, è volato da Bruxelles a Parigi immediatamente. E quindi insomma c'è stata questa contraddizione tra i due luoghi, a Bruxelles dove qualcosa si poteva fare e non si è fatto, e a Parigi dove alla prima occasione si è messo qualcosa a terra.
Ah sì, mi sa che continuiamo a restare in quella enorme e strana bolla che ci accompagna da mesi di grandi dichiarazioni a cui seguono in alcuni casi poche decisioni e per converso invece su altri temi o magari in altri ambiti invece decisioni che vengono prese senza tante discussioni. Ci stiamo quasi abituando a queste bolle che vengono fatte dove l'informazione poi a volte anche delle responsabilità nell'amplificare certe cose e nel non amplificarne altre. Ma insomma, la cronaca almeno l'abbiamo fatta. Federico Baccini, grazie mille, buon lavoro. Ovviamente ti risentiamo nel giornale radio.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
Ciao, ciao, grazie ancora a te. Quasi le 7:15, questa è Pop Sera, appunto, per chi si fosse messo in ascolto adesso. E a proposito di parole, dichiarazioni robeanti e poi bisogna vedere quali decisioni. Qualche minuto con Sneymele e poi la legge elettorale. Torniamo sull'Italia, e vediamo se sono parole o decisioni.
tonight I'm gonna need my maker.
Radio Popolare, 18 e 47 minuti, questa è Pop Sera in diretta. Allora, la legge elettorale, o quantomeno la proposta di legge elettorale, di riforma di legge elettorale, tanto voluta dal governo, o viene da dire da pezzi di governo, poi accompagnata nelle ultime settimane dalle notizie del dire c'è scontro all'interno della maggioranza sulla questione delle preferenze. Fratelli d'Italia vuole introdurre le preferenze, invece Lega e Forza Italia sono contrarie alle preferenze. Allora, oggi Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento alla riforma che poi va tutta al voto nei prossimi giorni e quindi si vedrà, che sulla questione delle preferenze la mette così alla fin fine, che era come una semiproposta di mediazione che era stata ipotizzata nelle settimane scorse. Cioè, il capolista è bloccato, quindi se tu voti un partito voti direttamente anche il capolista, ma dopo ci sono tre preferenze possibili che puoi dare, con anche poi l'alternanza di genere, cioè capolista maschio, secondo può essere un maschio anche lì, però poi la terza deve essere non un maschio e la quarta invece può ritornare a esserlo. E quindi tu dai un voto bloccato, quindi senza preferenze, al capolista, e all'altro ci sono tre preferenze. Questo è quello che l'emendamento che è stato presentato stamattina, ma si è poi potuto leggerlo solo, insomma, nell'ultima ora, realmente di fatto prevede. Che cosa poi significherà e quale operazione si porta dietro? Io saluto e ringrazio il professor Roberto Dalimonte, benvenuto e grazie di essere con noi.
Grazie per l'invito, buonasera.
Insegna sistema politico italiano alla LUIS ed è fondatore del Centro Studi Elettorale. Senta, professor Dalimonte, l'avrà letta anche lei? Io me la sto sfogliando in mano, sono 10-12 pagine di roba, di emendamento, però il succo mi sembra quello, no? Cioè il capolista bloccato e poi tre preferenze possibili che qualcuno ha già fatto notare del dire, beh, questo, dato che le preferenze possibili poi andrebbero soltanto alle liste che prendono tanti voti, significa che quelli che ne prendono un po' meno, e realisticamente la Lega e Forza Italia, per esempio, rispetto a Fratelli d'Italia, non sarebbero toccati dal sistema delle preferenze. Ma ugualmente questo emendamento l'ha presentato solo Fratelli d'Italia, cioè non Forza Italia e non Lega.
Lei mi ha rubato il mestiere.
Beh, sì, magari no.
Perché la sua sintesi è perfetta.
E allora ho fatto mio, che è quello di fare le sintesi.
La sua sintesi è perfetta. Non ho veramente altro da aggiungere se non pormi la domanda e porre la domanda a chi ci ascolta se questo emendamento verrà poi approvato o meno.
E quello è un punto, questo... perché in queste ore poi aleggiano parole opposte l'una con l'altra, cioè questo è il segno dello scontro all'interno della maggioranza, oppure, le chiedo, può essere il segno invece di un accordo di massima, cioè vabbè, sia che salti, sia che non salti questa legge, non ci smena nessuno. Cioè, che operazione vede lei dietro questa, anche questo emendamento presentato in questi termini?
Ma forse Fratelli d'Italia vorrebbe togliere all'opposizione l'argomento di essere a favore di un Parlamento tutto scelto dalle segreterie di partito, no? Quindi l'argomento che privare gli elettori del diritto di scegliere i propri rappresentanti. Questo è un argomento forte, no? Quindi Fratelli d'Italia è sensibile a questo argomento e vuol far vedere di andare incontro a questa esigenza, no? Di lasciare agli elettori la possibilità di esprimere il loro parere sulle candidature proposte. Però il punto è che, non essendoci accordo dentro, vero accordo dentro la maggioranza di governo, cosa può succedere in aula? E qui dipenderà un po' anche dall'opposizione. Se l'opposizione non parteciperà al voto, ricordiamoci che su questo emendamento il voto è segreto, questa è la chiave, è sbagliato, secondo me è assolutamente sbagliato che si possa usare il voto segreto su queste questioni, però è così. Quindi se la opposizione non va in aula e la maggioranza si deve votare l'emendamento per i fatti suoi, e a quel punto cosa faranno i deputati di Forza Italia e della Lega che sono contrari per principio all'idea del voto di preferenza? E a quel punto sarà interessante vedere cosa succede. Io penso che alla fine non passerà. E quindi, però non ho la sfera di cristallo, stiamo a vedere. Se invece l'opposizione andrà in aula a votare, allora la situazione è più complicata. Tenga conto che anche dentro il PD, secondo me, la maggioranza non vuole il voto di preferenza.
Però le faccio un'ipotesi, professore, perché da stupidino io metto insieme tre elementi. Cioè, questa riforma della legge elettorale tanto sbandierata dalla maggioranza, poi da Giorgia Meloni, avveniva tutta questa campagna prima della crescita progressiva del problema Vannacci per loro, cioè dell'estrema destra fascista dichiarata. Adesso ce l'hanno. Vannacci, una delle poche cose che ha fatto sapere a Giorgia Meloni nel suo linguaggio molto virilista, no? È tira fuori gli attributi, porta a casa quello che hai promesso, cioè le preferenze. In questo modo mi dico, vabbè, Giorgia Meloni fa l'atto di dire io l'ho portata addirittura in Parlamento la questione delle preferenze, i miei me l'hanno bocciata, ma tanto a questo punto il problema principale di quella coalizione lì è se tirano dentro i voti di Vannacci oppure no, e in questo modo la porta con quell'ipotesi di grande coalizione tutta a destra resta aperta, gli altri, nessuno, sia che passi la riforma ossia che non passi, nessuno può dire di smenarci troppo di loro.
Senta, il fattore Vannacci ha cambiato le carte in tavola completamente, quindi è uno dei fattori decisivi per capire come andrà a finire le prossime elezioni. C'era un modo che ho anche suggerito in un articolo uscito sul mio giornale 2 giorni fa per neutralizzare legittimamente il fattore Vannacci, ed era inserire in questo impianto di sistema elettorale, quello voluto dalla Meloni, il ballottaggio, un ballottaggio vero, in modo che gli elettori Vannacci votavano Vannacci al primo turno e al secondo turno, secondo me, molti di loro avrebbero votato la Meloni per non far vincere da sinistra. Invece il ballottaggio non lo vogliono, di nuovo c'è un veto della Lega e di Forza Italia sul ballottaggio, e quindi dovranno fare i conti col fattore Vannacci. Vedremo se lo portano dentro o lo lasciano fuori. Tenga conto pure che per ballare il tango bisogna essere in due, cioè non è detto che basti la Meloni a dire no, vieni e vieni a far parte della coalizione, vieni dentro. Bisogna vedere se Vannacci vuole entrare dentro, capito? Non si può però ballare il tango da soli.
Verissimo, ma in questo caso lei dice, secondo me poi alla fin fine prevedo, poi ovviamente non c'è sera di cristallo, che però questo emendamento non passerà. A quel punto qualcuno addirittura prefigura che questo possa diventare un casus belli quasi da rottura della maggioranza, ma davvero è possibile a suo avviso?
Non ci credo assolutamente.
E quindi se per caso l'emendamento non passasse...
Mi gioco la reputazione.
E quindi se l'emendamento non passa, di fatto succede niente.
Vuol dire che andiamo a votare con un sistema di liste bloccate, punto. Succede niente.
A quel punto, senta, in un sistema...
È tutta una pantomima, capisci?
Lo sospettavo, per quello che dicevo, ci stiamo muovendo in una bolla generale in cui... tante parole e poche decisioni e viceversa in altri campi decisioni all'oscuro di molti, no? Cioè, sembra che l'Italia e il mondo si stiano comportando sempre di più in questo modo e in questo caso pare essere molte parole ma pochi effetti. Ma se si andasse, ma a quel punto se salta l'emendamento, questo qua sulle preferenze, significa... che salta anche la riforma elettorale o è pensabile che invece votino la riforma?
No, non cambia niente. La riforma verrà votata, ormai la Meloni ha deciso di... Questa è la riforma che vuole portare a casa, non è riuscito a portare a casa nessuna riforma, che la giustizia bocciata, l'autonomia differenziata bocciata, comunque su un binario morto, premierato su un binario morto. Questa è l'unica riforma istituzionale, quindi sono sicuro che la Meloni la porterà avanti, non c'è dubbio. Ripeto, è una pantomima questa qui sul voto di preferenza. La Meloni potrà dire che ci ha provato e che però...
Purtroppissimo gli alleati non erano d'accordo. Quindi in questo gioco ci sarà la riforma elettorale, quella con l'iperpremio di maggioranza, eccetera, eccetera.
Sì.
Non ci saranno non ci dovessero essere le preferenze, Meloni dirà io comunque le volevo e mi sono anche battuta, ci ho messo la faccia in Parlamento, gli alleati non hanno voluto, ognuno se la giocherà a livello elettorale, come dire, anche nelle competizioni interne e però si andrà a quella riforma. Quella che minaccia quell'iperpremio di maggioranza che garantisce il vincitore, insomma.
È così. Sull'iperpremio facciamo un'altra trasmissione, però è così, come ha detto lei. Anche perché tenga conto di un fatto, che non va sottovalutato, che se il fenomeno Vannacci cresce e Calenda e magari ven fuori il Partito Liberal Democratico di Martin, ven fuori... per esempio un onorato che insomma tenga conto che se c'è una consistente pattuglia di partiti, di forze politiche fuori dai due poli, si può tornare al proporzionale. Non dimentichi che perché scatti il premio, l'iperpremio, quello che chiama lei, occorre che una delle due coalizioni arrivi al 42. Non è mica detto, non è sicuro al 100% che questo avvenga.
Cioè, se si presentasse un parterre molto frastagliato, quella riforma elettorale in realtà potrebbe rivelarsi un proporzionale.
Assolutamente, perché lei faccia il conto, 42 più 42 fa 84. Quindi col 16% dei voti più uno, non è la sola condizione, ma col 16% dei voti più uno fuori dalle due coalizioni, salta il premio di maggioranza e tutti i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale. Allora, se come ipotizza qualcuno, io non ci credo, ma come ipotizza qualcuno che Vannacci possa arrivare al 10, diamo un 3-4 a Calenda, poi c'è il Marattin, c'è Onorato, c'è di qua, c'è di là, Tabacci, via discorrendo, e magari appunto ven fuori che né il centro-sinistra né il centro-destra arrivano al 42 e tutti i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale. Torniamo alla Prima Repubblica, punto.
Nelle prossime ore vedremo se l'emendamento passa, ma insomma il quadro invece mi sembra dal professor Dalimonte preciso su qual è la prospettiva. La ringrazio molto, professore, di essere stato con noi, di queste spiegazioni, di questa lettura.
Grazie per la chiacchierata.
Grazie, grazie. Buonasera. Buongiorno, buon pomeriggio, ricordo Roberto Dalimonte, docente del sistema politico italiano alla LUIS e fondatore del Centro Studi Elettorale. Questa è Pop Sera, sono le 19 in punto, ci stacchiamo un minuto e poi continuiamo.
Prayed in my hair in a rush to leave. I've never seen it before, but I start to get it now. Someone else's face is shadow in mine, and you have been giving me looks that I just can't take no more. It's trying to sound more interesting. Is this what I really am, or a well-written summary of the books I read, the art, the scenes in films that left me astounded? I wonder, will I ever charm someone?
Una manciata di minuti dopo le 7, lo spazio che abitualmente nel palinsesto abituale di Radio Popolare è coperto da esteri, per tutta l'estate invece Pop Sera lo sostituirà, ovviamente un periodo di vacanza per la trasmissione, quindi saremo insieme direttamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18.30 fino alle 20.30, interrotti soltanto dal giornale radio e da Metro Regione. Bene. Andiamo però in questi minuti in Turchia, perché tra due giorni sarà un anniversario, il decimo anniversario del golpe fallito nel 2016. Quel golpe di cui è stato identificato come organizzatore responsabile, anche se lui poi ha sempre negato, Fethullah Gulen. Morto nel frattempo. Beh, però questi 10 anni stanno diventando di nuovo l'occasione per un'enorme, cioè consistente ondata di repressione e in sostanza di arresti in Turchia. Allora, andiamola a vedere quello che sta succedendo con Dimitri Bettoni, benvenuto innanzitutto.
Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille dell'invito, è un
grazie
piacere.
Grazie mille di essere con noi, Osservatorio Balcani Caucaso. Cosa sta accadendo in questi giorni in vista di questo anniversario che appunto poi ha più di una faccia, che deve essere vista, perché Erdogan è uscito, ma adesso è lui che si è intestato delle cose, diciamo, del destino di questa nazione. Ma cosa sta avvenendo dal punto di vista dell'ondata di arresti?
Sì, è stato un lunedì mattina, diciamo, che ha scioccato di nuovo l'opinione pubblica, a dispetto del fatto che queste ondate di arresti ormai sono diventate una sorta di triste e dolorosa consuetudine. Ed è stato il ministro della giustizia, Hakan Gürlek, ad aver, con un comunicato, diciamo, aver dato notizia di una nuova operazione di polizia in tutto il paese, in tutte le 81 province del paese, contro quasi 1000 persone, 968 persone accusate di avere una, diciamo, una forma di affiliazione con ciò che resta, diciamo, della rete di Fethullah Gülen. E queste operazioni sono tuttora in corso, non sono, diciamo, tutte concluse. Ed è un segnale che secondo me le autorità hanno voluto dare proprio a due giorni dal 15 luglio, quindi da questo decennale che simbolicamente resta una data fondamentale per capire la storia del paese degli ultimi 10 anni, ma che resta una storia contestata, perché nella memoria della cittadinanza, a dispetto, diciamo così, dello slogan che fin dall'inizio il governo ha cercato di utilizzare, ovvero quello di un'occasione di unità nazionale, ecco, questa memoria continua a essere particolarmente divisa e divisiva.
Divisa e divisiva nel senso che realmente continua a essere molte le persone, diciamo, seguaci di quell'idea di Fethullah Gülen, predicatore islamico, eccetera, o divisa e divisiva per altri motivi, cioè perché invece la caratura autoritaria di Erdogan divide? Cioè qual è il punto della divisione principale secondo te?
Direi entrambe le cose. La prima riguarda proprio la difficoltà in questo paese a giungere a dei percorsi di verità trasparenti e condivisi. Le autorità, ed è questa una tradizione antica in Turchia, tendono un po', come dire, a decidere qual è la narrazione, a comunicarla in un processo che cala dall'alto, senza alcuna partecipazione pubblica condivisa, in uno stato, diciamo così, delle istituzioni particolarmente difficile, in cui in particolare le autorità giudiziarie, che sarebbero quelle proposte a fare luce su quanto accaduto, restano ampiamente sotto il controllo dell'esecutivo. E quindi qualunque narrazione, ufficiale o meno, viene continuamente contestata, messa in dubbio e non c'è, diciamo così, un alveo di discussione sereno. E non può esserci perché, come dicevamo, queste ondate di repressione, questi continui arresti, questo continuo battere il tasto su un pericolo, tra l'altro in un modo abbastanza, come dire, contraddittorio e schizofrenico, perché se da un lato, appunto, dicevo stamattina, il ministro della giustizia ma anche il ministro dell'interno annunciano queste nuove operazioni, dall'altra parte ad Ankara il vicepresidente Cevdet Yılmaz diceva sostanzialmente che la rete, diciamo feto come la chiamano qui, è essenzialmente scomparsa e quindi in questo momento lo Stato è impegnato a monitorare l'emergere di altre minacce. Ecco, anche dalle istituzioni stesse, dal governo stesso arrivano segnali discordanti. Dall'altra, quella dell'eredità di Fethullah Gülen e della sua organizzazione, che aveva raggiunto livelli, diciamo così, di compromissione con le istituzioni statali molto molto ampi, ma d'altra parte erano state aperte le porte a questa organizzazione. Ecco, questa eredità non può essere sciolta perché continua, anche a distanza di 10 anni, a perseverare un clima di caccia alle streghe, per cui è impossibile parlare apertamente e serenamente di quanto accaduto. Tutti sono ancora molto molto preoccupati di venir additati come possibili, anche solo simpatizzanti, senza la necessità di dimostrare dei legami effettivi, che pure per tante persone sicuramente c'erano.
Ma di opposizione laica, diciamo, realmente laica al regime di Erdogan non ce n'è più traccia?
L'opposizione c'è, però qui dobbiamo secondo me separare due livelli, diciamo un'opposizione istituzionalizzata, quindi quella dei partiti, certo, e un'opposizione, diciamo, della società civile. Quest'ultima continua ad esserci, però è in una fase di trasformazione. C'è consapevolezza che in questo momento non c'è coesione, non c'è forza e non ci sono gli strumenti per la società civile per riappropriarsi del dibattito pubblico e degli spazi pubblici, perché questi spazi sono sistematicamente chiusi e controllati dalle autorità. E quindi si assiste a una sorta di regressione della società civile che è in fase di riorganizzazione, continua ad operare, ma lontana da uno spazio di visibilità che è pericoloso in questo momento. Dall'altra parte ci sono i partiti, e i partiti sono su percorsi completamente diversi. Fino a poco tempo fa c'era questo tentativo, diciamo così, di creare un campo largo di opposizione a Erdogan e al suo sistema, trainato principalmente da due partiti di opposizione, quali quelli del Partito Repubblicano e del Partito Curdo. Un percorso di conciliazione dell'opposizione che però si è spezzato. Da un lato il partito curdo è impegnato in questo momento in un percorso di pace che porta con sé tanti certo. punti interrogativi, dall'altra c'è un partito repubblicano che si è di fatto spaccato, con una leadership che è arrivata ai ferri corti, con una scene di poco tempo fa mai viste della sede centrale di Ankara assaltata dai supporter di Kemal Kılıçdaroğlu, che attraverso un colpo di mano giudiziario è riuscito a riprendere in mano almeno sulla carta il partito, e quindi quello non è un partito che in questo momento riesce a fare alcun tipo di opposizione, è completamente preda delle sue convulsioni interne.
Quadro chiarissimo. L'ultima domanda, Dimitri Bettoni, ma tra due giorni in qualche modo verrà celebrato questo decennale dalla rete di Erdogan?
Sicuramente sì, sono previste in tutto il paese celebrazioni, concerti, commemorazioni, sia per quanto riguarda le persone che comunque hanno perduto la vita in quell'occasione, che per tutte quante le migliaia di persone scese in strada che sono state ferite negli scontri tra quella parte di esercito che aveva deciso di agire e quella parte invece di popolazione che aveva deciso di reagire, proprio anche in risposta alla chiamata di Erdogan stesso. Ora, sono celebrazioni che formalmente avvengono. Quanto sia genuina, diciamo così, la loro partecipazione è esattamente il tasto dolente, ovvero c'è una parte di popolazione che è convinta e abbraccia queste celebrazioni perché è stata persuasa di una vittoria democratica che in fondo esiste. Nessun paese, diciamo così, vuole che il proprio esercito spodesti il governo civile e si sostituisca adesso, però c'è una grossa fetta del paese che non vede in queste celebrazioni alcun significato. Noi usciremo come osservatorio con alcune pubblicazioni cercando di raccontare proprio questa spaccatura nella memoria collettiva, ed è un tema evidente ancora irrisolto, che la politica stessa fatica ad affrontare. C'è una sorta di diciamo così, diniego quasi psicologico, diciamo, dal punto di vista della classe politica turca.
10 anni sono le rimozioni, tra due giorni è l'anniversario. Grazie mille anche di questo racconto, Dimitri Bettoni.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro a tutti voi e dell'Osservatorio Balcani Caucaso. Alle 7:15 noi andiamo avanti, alle 19:30 le notizie di Popolare Network. Tra poco rientriamo su Milano e su un caso che si chiama Centro Sociale Cantiere.
I deal in love, baby, in good words, baby, from above. Ain't always easy to supply, but I ain't giving up, baby. In my life was love in full supply. God bless the human mind. Who would dream this sweet design? Even in these days I didn't lost daddy. I am the last daddy, last of us. Ain't always easy to believe. I miss my family, daddy. The best in my life is love in full supply. God bless the human mind. Who would dream the sweet design? Even in these days I find, this far down the line, I find good in us sometimes.
Diciannove, 17 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera. Nei prossimi minuti, nei prossimi 10 minuti, è uno spazio che in alcuni casi si potrebbe quasi definire diritto di tribuna, che riguarda uno spazio milanese, uno spazio occupato, il cantiere, che nei giorni scorsi è stato oggetto di notizia, o quantomeno di articolo, nello specifico sul Corriere della Sera, dove si parlava di rivolta degli abitanti contro il cantiere. Il cantiere è lo spazio in via Monterosa, l'ex derby, vado a chi ha la memoria lunghissima indietro negli anni, rivolta contro il cantiere, lamentele degli abitanti e poi di amianto, allacci abusivi, feste. E poi, questo almeno nel titolo, perché poi dentro nel pezzo invece si spiegava un po' meglio le cose. E a quel punto però, innanzitutto con Luca Perena in studio.
Ciao Massimo.
E poi tra poco con Elena, appunto, del cantiere. Prego, Luca.
Sì, dicevi bene, nei giorni scorsi appunto questo articolo sulle pagine milanesi del Corriere, ma si è dedicato appunto al cantiere, spazio sociale occupato nella zona di Piazzale Lotto, lo ricordavi, è una questione che va avanti da un po' di tempo, quella che riguarda quello spazio lì, e c'era stata un'allerta gialla, ecco, che era stata così definita dagli attivisti, da coloro che insomma stanno lì tutti i giorni, animano questo spazio ormai da 25 anni, e adesso forse il colore dell'allerta è un pochino cambiato appunto nelle ultime settimane. La questione va avanti da un anno abbondante oramai, ma poi nelle scorse settimane ci sono stati comunque degli sviluppi che hanno portato appunto gli attivisti a fare un presidio, ad esempio una giornata intera lo scorso 4 luglio. L'8 luglio scorso c'è stato appunto un accertamento tecnico, così definito, disposto dalla procura dopo delle segnalazioni che sono arrivate. Da quello che è stato raccontato non risulta nessun pericolo imminente, niente da eccepire, tant'è che il cantiere continua ad andare avanti come è andato avanti in questi 25 anni. E poi però, insomma, questo articolo appunto, almeno nel titolo, un po' sembrava andare in una direzione opposta anche rispetto a quello che riportava lo stesso articolo.
Ah sì, perché poi per la cronaca sono proprio 25 anni il cantiere, cioè a riferire di quello che l'articolo riferiva, ed era attribuito alle persone, degli abitanti della zona, degli esposti, quindi lì sul tetto c'è dell'amianto, poi lo stavano togliendo, poi i diretti interessati, cioè del cantiere, e poi c'erano degli allacci abusivi eccetera, poi sono stati mandati dei controlli delle squadre che però non hanno rilevato niente di tutto questo. Allora, o siete stati bravissimi voi del cantiere o c'è qualcosa. Elena, benvenuta.
Ciao, buonasera Elena.
Grazie mille.
Ciao a tutti. Che, in che situazione vi trovate a questo punto? Cioè, ripeto, adesso sembra banale dirlo, ma o siete stati bravissimi oppure c'è cosa... Che stato d'animo avete?
Ma allora, noi abbiamo un ottimo stato d'animo, perché
fa piacere. Comunque
devo dire che, ma guarda, devo dire che questa, come dicevate giustamente, in realtà la situazione va avanti da ormai circa un anno abbondante, perché ricordiamocelo, c'è una nuova proprietà, una delle tante holding immobiliari speculative che stanno mangiando Milano, che ha deciso che nelle sue mire entrava anche la palazzina di Monterosa 84, palazzina, ricordiamoci, dei primi del Novecento, quindi comunque un valore nello stile Liberty importante, prima sede del Derby Club, poi sede del cantiere, quindi di sicuro valore culturale e sociale in questa zona, ecco, decide di comprarla in quanto asset critico. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire una cosa che puoi pagare molto poco, risolvere la criticità con ogni mezzo necessario sostanzialmente, e poi tendenzialmente questa è una holding specializzata in edilizia di lusso, quindi tendenzialmente rivendere a tantissimo, no? Questo è un po' il gioco, il giochino che fanno ovunque. Ecco, in questo caso noi abbiamo detto: siamo noi il vostro asset critico. Cioè, qual era la criticità? Proprio quella del cantiere, di uno spazio sociale vivo da 25 anni che non vi permetterà di cavarvela così a buon mercato, ecco, quantomeno, no? Quindi siamo noi l'asset critico, in questo caso ce lo rivendichiamo, e quindi il morale è alto, perché da quando più di un anno fa hanno cominciato qualunque tipo di tentativo per ottenere uno sgombero d'urgenza, bisogna constatare che non ce l'hanno fatta. E non ce l'hanno fatta se non altro per la grossa anche mobilitazione di chi si è messo in gioco in prima persona, anche mettendo l'olio di gomito sostanzialmente, ma anche chi si è messo in gioco spendendosi, attraversando lo spazio, dimostrando la propria vicinanza, la propria solidarietà, testimoniando il valore dello spazio, partecipando ai tanti presidi, alle tante mobilitazioni che sono state organizzate in questo anno e mezzo. Ecco.
Segnalo a chi ci ascolta che, nonostante l'ottimismo di Elena, poi non è tempo buttato parlarne, perché viviamo nella città in cui l'incrocio tra le proprietà immobiliari e gli spazi invece sociali, cioè non sarebbero strane novità quelle che, no, Anna, che Elena sta prefigurando.
Oltretutto in una stagione come l'estate, che non è tradizionalmente semplice, se vogliamo, per
però,
gli spazi sociali.
Elena, e quindi poi continuando questa conversazione, però c'è una cosa, cioè che arrivati a questo punto quei controlli che hanno verificato il niente, a quel punto... Sì. Almeno, cioè, quell'atmosfera, cioè queste cartucce le ritenete spuntate a questo punto?
Beh, sì, allora parliamoci chiaro, non è un ottimismo, è una, diciamo, anche gioia, no? E in qualche modo, oltre alla rabbia, ci vuole anche l'amore e la gioia per costruire un'alternativa possibile, dettata dal fatto che da quando hanno giocato questa nuova carta, sostanzialmente, del pericolo strutturale, con delle proclami veramente sensazionalistici, allora abbiamo visto un mese di persone che si sono succedute, hanno costruito comunità, hanno veramente dato corpo a un altro mondo possibile. Quindi più che ottimismo, che sappiamo non stare bene in questo mondo in cui comunque Milano ha tanti spazi sotto attacco oggi, menzioniamo che ci sarà un presidio proprio per questo il prossimo giovedì a Palazzo Marino, per cui insomma sicuramente il ciel si oscura sotto tutti i punti di vista, sia quello del modello Milano che del modello Piantedosi, quindi questo è inutile nasconderselo, però ecco, appunto, certamente in qualche modo la felicità di aver spuntato un'altra delle armi nell'arco della proprietà è sicuramente una soddisfazione, anche perché francamente noi abbiamo sempre messo al centro l'autogestione e l'autorecupero in 25 anni, e tra l'altro se la palazzina che ha ospitato il derby non è crollata, e tra l'altro è stata mantenuta viva, non solo in piedi ma anche viva, è grazie a noi, quindi insomma tendenzialmente forse probabilmente meriteremmo una medaglia civica, e adesso non lo so come funzionano queste cose, però prima potevamo dirlo noi: grazie all'autorecupero il cantiere è un posto sicuro.
Ma ecco, Elena, avete...
Ieri l'ha detto la TS, l'hanno detto tutti, quindi grazie di averci regalato questa fantastica
certificazione.
Sì, esatto. No, volevo chiederti però questo. Voi interpretate però come un segnale il fatto che... appunto sia stata data questa evidenza a quella che, da quello che ci stai raccontando tu, era in realtà una non notizia, potremmo dire, o meglio una notizia che teoricamente avrebbe dovuto fermarsi al fatto che questo intervento della procura non aveva rilevato alcun tipo di problema. Per voi è un segnale di qualche cosa il fatto che sia stato raccontato almeno da un titolo di quel tipo lì?
È un segnale molto chiaro legato al fatto che a Milano che nel modello Milano gli immobiliaristi sono molto potenti. Non posso, ovviamente, nessuno di noi può dire diciamo con certezza, perdersi in dietrologie, non ci interessa, è proprio un fatto culturale e strutturale di come funziona questo modello di città e la narrazione mainstream e dominante che lo accompagna. Sappiamo anche come funzionano le logiche di un certo tipo di informazione: se fai il titolo scandalistico il 70% dei lettori si ferma lì e clicca e tu guadagni, no? E vendi la copia o vendi il click. Ma più di così, c'è un modello Milano che si regge sulla legittimazione e sull'autolegittimazione all'interno di quel modello e quindi anche degli organi di stampa che ne fanno parte. Quindi se un titolo viene contraddetto dallo suo stesso articolo, non è un caso, non è un caso che vengano millantati dei supposti vicini e quando si è obbligati a scrivere, che però ce ne sono anche alcuni che tutto sommato invece ci tengono al cantiere, capiscono le sue ragioni, però poi fa niente, passiamo oltre in fretta perché ci deve dare spazio a quello che invece dice qualcos'altro, che vabbè, sappiamo che il mondo è fatto così, cosa possiamo fare, no? Oppure quando si presenta la società e si dice la nuova proprietà è la società che ha acquistato l'edificio per 1,8 milioni e ci si dimentica completamente di menzionare che è la stessa holding, la holding che fa capo allo stesso costruttore coinvolto nello scandalo di Papiniano 48, ricordiamoci, cantiere sequestrato perché fondamentalmente costruivano uno dei tanti palazzi di lusso spacciandolo da ristrutturazione di un garage con una scia, no? All'interno della
una delle molte inchieste aperte sull'urbanistica milanese, sì.
È proprio un po' strano, io non faccio la giornata, non do lezioni a nessuno, però è particolare.
Così arriviamo all'estate. E Elena, buona estate e buona vita al cantiere, ovviamente.
Lunga vita al cantiere, grazie a voi anche.
Ciao, grazie.
Ciao. Grazie mille, Elena del cantiere, grazie Luca Perenna. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi arrivano le notizie di Popolare Network, poi Metro Regione alle 20, Pop Sera di nuovo in onda fino alle 20:30. Due minuti dopo le 20, buona serata, bentornati con Popsera. Come ogni giorno per quest'estate, ve lo ricordo ancora una volta perché è la seconda settimana del palinsesto estivo, saremo insieme dalle 18:30 alle 20:30, interrotti dal giornale radio di Popolare Network di Metro Regione. Questa settimana Massimo Bacchetti al microfono. Mezz'ora ancora insieme fino alle 20:30. Black and white. Genova 2001, i giorni non sono ancora esattamente quelli, però il periodo lo è, e sono 25 anni, sto parlando del G8, appunto 2001, i giorni delle mobilitazioni, delle manifestazioni, delle mattanze in piazza, alla scuola Diaz, poi a Bolzaneto, della morte di Carlo Giuliani, 25 anni. Molti di voi che siete adesso all'ascolto probabilmente c'erano e come molti da quel momento sono stati in qualche modo segnati. Quell'enorme stagione di critica al modello imperante allora della globalizzazione, quelle enormi pagine di sospensione della democrazia in Italia, perché questo fu, 25 anni dopo, come ogni anno, ma questa volta ancora di più, molte iniziative ci saranno e sono già anche in corso a Genova, e molto spazio Radio Popolare dedicherà e ha già cominciato a dedicare a questo tema in varie trasmissioni, e continueremo ovviamente nel corso della settimana fino al fine della settimana. E quindi ne approfitto. I molti e le molte di voi che c'erano, la dico così semplice, cosa ne è stato di voi nel corso degli anni successivi? Cioè, era politica allora ed è stata politica anche negli anni dopo, magari segnata da quello, oppure magari anche sulla scorta di quello avete smesso, fate altro, ma comunque delle cose vi ha lasciato, cosa va lasciato? Se volete me lo scrivete al 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Poi nei prossimi giorni ne parliamo anche. Intanto su quello che accadrà anche nei prossimi giorni, che già sta accadendo, io saluto Elena Giuliani, benvenuta.
Ciao a tutte e a tutti.
Benvenuta. Grazie. Elena, la sorella. Grazie. Di Carlo Giuliani. E Elena, io così, con questa introduzione che ho fatto, comincerei da quella cosa che dicevo, cioè la sospensione della democrazia, perché poi allora quei momenti e tutta quella situazione poi venne anche così, passò anche alla storia come un momento di sospensione della democrazia. Poi 25 anni dopo, cioè oggi, in questi momenti, questi mesi, anche in questi anni, poi ci stiamo ritrovando a vivere molti casi di sospensione della democrazia, quasi diventata la prassi che al momento buono si sospende tutto. Non parlo dell'Italia, parlo del mondo. Come vedi il rapporto, anche personalmente, tra allora quella cosa che invece arrivò come una fiammata traumatica per una generazione intera, quello che sta succedendo adesso? C'hai dei pensieri in merito su quella cosa della sospensione della democrazia?
Come dicevi, sì, purtroppo non la vedo tanto una sospensione che si è fermata nel 2001 nelle giornate di Genova. Purtroppo è una scia che continua, un filo nero che continua nei nostri giorni, nell'applicazione costante di repressione, ma non solo di repressione, anche quella più semplice, quella strisciante di restringimento di spazi vitali e sociali per le persone. E quindi non la vedo molto bene. Per fortuna però ci sono tanti germogli, tanti semi che stanno crescendo, che stanno dando i loro frutti sia in Italia che nel resto del mondo, di tante persone che cercano di far fronte alle situazioni, a questi drammi a cui siamo di fronte, non soltanto appunto, come dicevo, di repressione, ma se pensiamo alle guerre, al genocidio in Palestina, se pensiamo al collasso climatico a cui stiamo andando incontro, ecco, io dico sempre, cerchiamo di metterci di nuovo tutti insieme, come fece il movimento, insomma, di raccogliere quelle che sono le esigenze per la vita e per il pianeta, e quindi per tutte e tutti noi, per costruire veramente quel mondo migliore di cui si parlava allora, che oggi è tragicamente necessario.
In effetti fa impressione poi parlarne in questo anniversario dei 25 anni, no? Perché com'è anche la possibilità di fare, non dico un bilancio, però appunto di vedere due fotografie, no? E quindi fa abbastanza impressione. Senti, Elena Giuliani, ovviamente parliamo poi di che cosa succederà in questi giorni, e dicevo, ha già cominciato a succedere.
Di cosa sta già succedendo.
Esatto. È già cominciato.
Infatti
poi,
io chiedo scusa, forse si sentono un po' di rumori, ma sono tra un'iniziativa e un'altra, quindi sono per strada e spero appunto che non vi arrivino troppi rumori esterni.
Assolutamente no, e poi comunque
abbiamo iniziato con dibattiti, con spettacoli teatrali, con presentazioni di libri. In questo momento infatti stiamo concludendo la presentazione del libro di Giuseppe De Marzo, L'Internazionale della Terra, tutte cose di cui si parlava già 25 anni fa. E prossimamente avremo altri libri, altri spettacoli teatrali, forum. Io vi invito ad andare a consultare i programmi che potete trovare sul sito g8genova.it, dove ci sono le iniziative generali, oppure sul sito nostro del Comitato Piazza Carlo Giuliani, sul sito carlogiuliani.it, dove ci sono proprio quelle specifiche che stiamo organizzando noi.
E che
arriveremo a fine settimana con l'Assemblea Nazionale No King, e il 19 una manifestazione, il 20 in Piazza Limonda, il 21 la Diaz. Ecco le nostre tappe per ricalcare, diciamo, le giornate del 2001.
E che in qualche modo, già che la manifestazione sia la manifestazione No King, aiuta a raccontare, no, il passaggio di questi 25 anni a proposito delle cose che ci troviamo davanti. A proposito però di quella settimana, cioè di questa settimana, Elena, te lo chiedo come lo chiediamo poi a tutte le persone che intervengono, quella settimana là invece di 25 anni fa, tu come la seguivi, come la vivevi, cosa succedeva?
Quella settimana io ero a lavorare a Milano e quindi l'ho seguita a distanza. Ho seguito anche a distanza l'uccisione di mio fratello, che ho scoperto il venerdì pomeriggio rientrando dal lavoro. E quindi la ricordo come un periodo che ha separato la mia vita di prima dalla mia vita di adesso.
Cioè, quella tua settimana è cominciata il giorno di Piazza della Limonda, in qualche modo, nel senso che
è
ha cancellato, come vita, diciamo, personale.
Quell'evento, potete capire, ha cancellato anche le giornate precedenti, immediatamente precedenti, e insomma mi ha costretta a tentare di ricucire, di ricostruirmi una vita nonostante l'omicidio di mio fratello.
Ricordo, per Carlo Giuliani, nessun processo, nessuna condanna, niente. Cioè un sacco di passaggi,
è stato archiviato,
di ricorsi, magistratura, Corte Europea, eccetera, ed è tutta un'archiviazione e poi conferme, esatto, di quelle archiviazioni, insomma, nel corso degli anni. Cioè.
Archiviazioni, tra l'altro, molto rapida, perché ricordo che l'archiviazione del procedimento penale, delle indagini preliminari, è stata fatta meno di 2 anni dopo l'omicidio di Carlo, è stata fatta a maggio del 2003, e i processi genovesi, gli altri, Diaz, Bolzaneto e il processo contro 25 manifestanti, partirono poi dopo, dal 2005 in avanti, perché ovviamente si è tolto di mezzo il caso più difficile, insomma, da giustificare. E da allora non c'è stata nessuna assunzione di responsabilità, nulla. L'archiviazione, ricordo, è stato fatto utilizzando una testimonianza anonima trovata su un sito internet, più tutta una serie di perizie. Ma su questo vi invito a cercare un libro che è uscito da pochissimi giorni, edito da Cronache Ribelli, che si intitola Alimonda, chi ha ucciso Carlo Giuliani. È una domanda che c'è rimasta in sospeso, nessuno ha risposto alle tante perplessità, alle tante questioni sollevate dai nostri periti di parte, proprio perché non c'è stato un processo.
Senti, Elena Giuliani, tu dicevi quella settimana lì, io la vivevo a Milano perché lavoravo a Milano, quindi la seguivo da distanza, e poi ovviamente è esplosa con l'uccisione di tuo fratello. Quindi. E da allora però è stato complicato anche, e inevitabilmente però, avere anche su di te, diciamo, non solo il nome, una memoria di nome, ma anche in qualche modo una memoria di esperienza politica, di movimento politico, eccetera. Cioè, portarlo avanti e svilupparlo in questi 25 anni, essendoci entrata in questa maniera tragica, personale, è stato complicato o no?
È stato molto pesante. È stato bello e ha aiutato ogni volta che sono venuta in contatto con le persone. È stato complicato, pesante, e mi ha lasciato tanta amarezza ogni volta che c'è stato un tentativo di invece rapportarsi con le istituzioni, con quelle forze che avrebbero dovuto fare luce su quelle giornate, fare verità su quelle giornate, partire da quelle giornate, dall'esito catastrofico di quelle giornate, per domandarsi perché e per tentare di porre le basi per evitarne il ripetersi, cosa che invece vediamo anche ultimamente dalle ultime manifestazioni. Ricordo Torino, ricordo Bologna, dove una ragazza ha perso un occhio per un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Quindi i problemi non sono stati risolti, anzi, ovviamente senza scavare, senza voler trovare le responsabilità, non dico punire, almeno riconoscere le responsabilità. I problemi non si risolvono, ma restano sempre attuali.
In una situazione appunto in cui un movimento di critica a tutti i meccanismi globali della globalizzazione si ritrova poi 25 anni dopo con una manifestazione No Kink che racconta bene, insomma, quello che invece sta accadendo, che è apparentemente così diverso e poi in realtà profondamente così legato, insomma, al fatto poi centrale di chi tiene in mano le redini del mondo, che poi si chiami globale globalizzazione o si chiami padrone unico, poco cambia, direi, Elena.
Sì, adesso vediamo attuarsi la legge del più forte, no? Hanno stracciato tutte le carte dei diritti che, insomma, pensavamo potessero difenderci, ma nel momento in cui ci cominciano a dire che il diritto internazionale vale fino a un certo punto, significa che il diritto internazionale non vale più niente. Oggi tocca a qualcuno, domani tocca a noi. Ci stanno già preparando la guerra contro la Russia. Nel 2029 se ne parla già da un po'. Bisogna stare molto attenti.
Io ricordo i due siti, così andiamo per semplicità, che anche tu, Elena, hai dato, cioè per le varie iniziative che già in questi giorni e poi in tutti i prossimi giorni, che siano iniziative di dialogo, di confronto, che siano iniziative di piazza, di manifestazione: g8genova.it o carlogiuliani.it, e lì basta andarci e trovate con molta semplicità, insomma, tutto il programma, diciamo, in questo 25esimo, esatto. Oppure sulle frequenze di Radio Popolare, poi non mancheranno i momenti, gli appuntamenti, non solo per ricordarvelo ma anche per farvene la cronaca, perché ovviamente Radio Popolare seguirà e ci sarà. Elena Giuliani, grazie mille di questa chiacchierata oggi.
Grazie a voi tutti, grazie a Radio Popolare.
Grazie. Una buona serata a te, Elena Giuliani, una buona serata che rinnovo a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, rinnovando anche una domanda a cui state già rispondendo in tanti, che è voi che magari, cioè, che probabilmente c'eravate o c'eravate anche per generazione segnati da quel passaggio del G8 di Genova 2001. Poi cos'è successo di voi? Nel senso, è stata militanza che è continuata, è stata invece vita che è evoluta ed è evoluta anche dal punto di vista del rientro nella vita individuale, oppure proprio quel momento ha segnato il passaggio da una cosa all'altra. Me lo scrivete se volete allo 02 33 001 001, così tra poco li leggiamo.
Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you.
Left you in a daydream. Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime blue.
Falling for you, splashing, laughing, loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close?
And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime. Ooh. Yeah. Do you feel it too?
I still see the sunlight dancing off your hair. But I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you. And now I'm wondering, were you just passing through? Oh, oh. Summertime, summertime, summertime,
you took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of
you. I left you in a daydream.
Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime.
Ooh. Yeah, I feel it too.
Summertime.
Summertime, summertime is true. I'm still thinking of
you. I left you in a daydream.
Now you're watching over me. Summertime, summertime,
summertime. Ooh. Oh, oh, oh. All because of you.
Allora, dei messaggi al 331-6214-013. Voi che allora, G8 di Genova 2001, 25 anni fa, c'eravate, perché eravate lì, perché l'avete seguito, perché generazionalmente siete stati toccati e segnati da quel passaggio. Poi che cosa ne è stato? Non c'è niente di così di sotterraneo, di retropensiero in questa domanda, cioè quello è stato un passaggio che poi, se era esperienza politica allora, l'ha motivata a continuare, oppure invece poi si è, come ci sta pure nella vita, che si è interrotta, però un segno l'ha lasciato oppure no, eccetera. Allora, dei messaggi che arrivano, uno che dice: 25 anni dopo un energumeno mena un immigrato per strada e spopola sui social. Credo che faccia, cioè fa riferimento a un episodio di San Benedetto del Tronto, un appartenente al gruppo di Vannacci che appunto si mette a menare un immigrato che ha bloccato, cioè ragazzo che ha bloccato la strada, le strisce pedonali, si mette a discutere, poi lo mena, e il bello è che mette tutto sul social, cioè perché rivendica. Un altro però che dice: io non c'ero, questo è Cosimo, dice, però ricordo bene quando la notizia che Carlo era stato ucciso, ai commenti che nel mio paesello del sud giravano, cominciai a capire che dovevo rendere la mia vita diversa, utile. Solo anni dopo, poi, ho cominciato a mettere assieme i pezzi di quello che ora, oggi, faccio e sono. È per quello che parlavo di un punto di svolta e di passaggio per molte persone, quel G8 di 25 anni fa, è quello che è successo. Uno che, Davide, che dice che lui aveva 11 anni e quindi dice: non ho vissuto appieno quello di cui state parlando. Spendete un minuto a spiegare cosa vuol dire sospensione di democrazia di cui parlate. È un po' lunga, ma sospensione della democrazia vuol dire quando, cioè, per come è stata titolata, vuol dire di quando delle squadre organizzate di carabinieri e polizia entrano in una scuola dormitorio per quei giorni che ospita il social forum, entrano e massacrano la gente, li portano fuori in barelle massacrati, eccetera, e così, e poi inventano i motivi per cui sono entrati, dicendo che avevano trovato delle molotov, eccetera, tutte prove poi dimostrate false, eccetera. Vuol dire che quando ti portano ti fermano e ti arrestano e ti portano alla caserma di Bolzaneto, c'era gente che ne è uscita massacrata di botte e di umiliazione e di tortura, così, perché avevano deciso di prendersi la rivincita su quello che secondo loro era successo in quei giorni, cose del genere, e di responsabili del governo che erano dentro nella sala operativa in cui si stavano gestendo quei momenti di cosiddetto ordine pubblico, cose del genere. Un altro che scrive: ve lo ricordate, se vedi un punto nero, eccetera, eccetera, fa riferimento anche a uno slogan e a una canzone anche, mazzate allora, mazzate a Genova 2001, mazzate oggi, e lo Stato sono sempre loro, e quindi ora è sempre resistenza, dice. Un altro che ringrazio di questa chiacchierata con Elena Giuliani, dice, donna tostissima e di grande coraggio. Un altro che dice: 20 anni di militanza, diciamo che se volevano scoraggiarmi non ci sono riusciti. Un altro è Marcello, che dice che è del 71, Genova 2001 ha cambiato la vita a me come a tante e a tanti, ma mai ho pensato di smettere di lottare dopo quella mattanza, tutt'altro. Passato qualche mese di profonda malinconia, timore e incazzatura, si è tornati sulle barricate. Avevamo ragione su tutto, visti gli ultimi 25 anni. E chiudo con un ultimo che è: purtroppo, la vita è così, purtroppo, dice, ero troppo giovane nel 2001, ma ho cominciato a fare militanza pochi anni dopo, e in qualunque collettivo che io abbia frequentato ancora si sentivano gli strascichi, le paure e i traumi che i compagni più grandi si portavano dietro. E questo probabilmente è un messaggio che persone più grandi di lui e che a Genova magari c'erano stati, e magari da ragazzi giovani, possono capire bene: le paure e i traumi che i compagni più grandi si portavano dietro. Detto questo, siamo arrivati alle 20 e 29 minuti, questa era Pop Sera, forse tra un po' riusciamo anche a fare arrivare la sigla, o se no, perché se si sblocca il computer, e se no io vi saluto così com'è. No, eccolo qua. Inevitabilmente riprenderemo l'argomento anche nei prossimi giorni, vi ricordo Radio Popolare punteggerà un po' le sue trasmissioni in tutti questi giorni fino alla fine settimana, fino al 20-21, con le iniziative a Genova. Pop Sera, ci risentiamo domani a partire dalle 18.30, appena terminato il giornale radio con i titoli delle 18.30, e andiamo avanti fino alle 20.30. Una buona serata da Massimo Bacchetta, a domani.